radiocittaperta.it, la tua radio online.
Ahí la tiene Maradona, lo marca el 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha, el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
E come annunciato da un mio sosia qualche minuto fa, Diego Armando, il calcio della malattia ritorna il giovedì alle 22 su radiocittaperta.it in diretta, e poi c'è il podcast che può essere seguito, riascoltato, scambiato, mandato come link su WhatsApp. Oh, guarda, guarda che ha detto quel pazzo di Marco Bosco ieri sera, guarda. Io che dire, Marco Bosco, buonasera.
Quello che resta di me.
Quello che resta di lui, buonasera. Divorato da strane malattie tropicali.
Sì, sì, tante tematiche.
Di questa cosa, no, del Congo.
Forse, sì, sì, forse Ebola, quella. Ebola.
Ah, proprio diretta così, sì, quindi sì. Non è un bene che sia accanto a te.
No, diciamo. Dovrai disinfestare.
Ok, ok. Io sono Alessio Maccioni, ovviamente. Avremo poi di qui, insomma, nel corso di questa oretta che passeremo insieme, il buon Piero Capponi, che da Madrid ci racconterà
il contesto.
Il contesto. Poi voglio dire, il Real ha vinto contro l'Atalanta, anche se
ne parlavamo. Il Real, mai dire gatto, no?
No, mai. E poi Yuri che ci parla, che ha fatto, lo sai, non lo so.
3-0, una partita surreale.
In che senso?
Lo Sporting Braga è una squadra che secondo me fa fatica col Gavorrano.
Ah, proprio, cioè,
no contest.
Dopo lavoristi,
una squadra indecente.
Di stanchi dopo lavoristi.
Indecente.
Più stanchi e dei dopo lavoristi del
Per non parlare City. Di quella che ha affrontato la Fiorentina, insomma.
Sì, eh?
Sì, c'era un rigore sul 7-0, l'arbitro ha chiuso un occhio. Perché è finita 7-0, sì.
Ah, ecco. Va bene, parliamo di, vabbè, questo è veramente il calcio minore, secondo sì. me. Non tanto la Serie C, che in Italia ti può dare delle soddisfazioni enormi di gente che, di partite combattute, queste squadre, che queste partite allucinanti. Comunque, 7-0, va bene. La Fiorentina di Pallarino vola, eh?
Vola.
Sì, vola.
Sì. L'hanno giocata a Peretola, infatti.
E invece
sul bianco, noi, vero? Senza
e invece la, cioè, cosa vuoi sentire?
La basetta, cosa che ci fa compagnia. Dai, lo sai, no?
Musichetta, vai.
Ora non esagerare,
piano piano. Però non mi piace tanto, cambiamo.
Ma che hai messo? Una roba dall'oltretomba.
Mettiamo la nostra.
Che hai messo l'inno dello Sporting Braga.
Mettiamo una canzone, dai,
una canzone delle qualcosa di più soft.
Ma tanto, ma c'è la playlist che ci tiene compagnia da sotto. Allora, la Champions, due cose sulla Champions vanno dette. Tu hai vinto, sì, i pronostici, comunque.
Ho vinto i pronostici della nostra serie.
Questi sono importanti.
Con 5 percorso, diciamo, al 50%, 5 risultati buoni presi, 4 tu e 3 Piero.
Va bene, poi ne parliamo con lo stesso buon Piero. Parliamo invece un po' di Champions. Vabbè, hai sofferto molto la sconfitta dell'Inter.
Una brutta partita dell'Inter. Partita scialba, un piano partita non vincente, cioè una partita impostata sul portiamo a casa il pareggio, e in Champions League quando parti così perdi sempre.
Ma a te piace questa formula della Champions, così come...
Ma io ancora ti ho detto che faccio fatica a vederla, mi piacerebbe parlarne all'ultima giornata,
certo,
credo che ci sarà,
certo,
comunque una grande ammucchiata, eh?
L'impressione infatti
è
quella.
Noi forse, qualcuno di noi, una buona parte dei tifosi nerazzurri, quando aveva visto l'Inter prima che il Liverpool giocasse il mercoledì in testa alla classifica a punteggio quasi pieno, secondo me qualcuno aveva venduto la pelle dell'orso prima di averlo catturato.
Perché io invece ho letto di alcune critiche a Simone Inzaghi anche per il fatto di non far mai giocare tutte le prime linee in Champions.
Ma allora è evidente che lui stia pensando alla partita di lunedì sera, perché Lazio-Inter è una partita fondamentale. Credo che abbia pensato di poterla pareggiare, perché non avendo fatto un tiro in porta, io non credo che lui pensava di poterla vincere. E poi alla fine abbiamo preso un gol da cartone animato.
Sì, l'ho visto, un po' surreale come sì. gol, un po'... poi al 92esimo,
quando è finita.
La Juve l'hai vista?
Juve l'ho vista.
Che dici?
Bene, la Juve bene, anche perché ha tesaurizzato al massimo il momento, diciamo,
il City sta malissimo,
non brillante del City, e quindi
fa spavento, impressione vederli così, perché sono gli stessi giocatori che comunque io l'ho visto giocare spesso, no?
Eppure la squadra che abbiamo incontrato noi non era così scarsa,
ma assolutamente no, assolutamente no. Cosa è successo? Queste voci di questa
ma molto banalmente è finito un ciclo.
Però
probabilmente Guardiola che non riesce più a caricare la batteria,
e quindi tu pensi alla prossima Guardiola stacca la spina un'altra volta?
Ma io direi di sì,
finisce questa anomala situazione nella città di Manchester, in cui ha sempre regnato, diciamo così, lo United, il City era la squadra, diciamo quella, no, era l'Atletico Madrid di Manchester, il City, e invece si è ribaltata negli ultimi anni in una maniera che a me non è mai convinta. Io mi ricordo una partita che fece la Juve col City, ma c'era ancora Conte che allenava la Juve, pensa un po', e il City già iniziava ad essere il City
temibile
degli sci, e però vidi una squadra senza un minimo di quella garra, charrua, no, giocatori forti, ma che non lo so, mi fece un'impressione strana, una squadra artefatto, una squadra finta, come ti posso dire?
Ma un po' come il Milan, giocatori ce l'avrebbe, ma poi nessuno ci mette il piede. L'hai sentita l'esternazione di Fonseca ieri a fine
molto partita? Molto pesante,
molto pesante,
molto pesante.
Allora, col discorso degli arbitri lo hanno messo a tacere, sbugiardandolo. Adesso voglio vedere se qualcuno si ingerisce in questa cosa che ha detto lui, perché meglio di lui nello spogliatoio non le conosce nessuno le situazioni.
Tu condividi queste esternazioni degli allenatori?
No, Fonseca, che io stimo perché persona sempre stata equilibrata, dopo la partita di Bergamo, secondo me ha perso la brocca. C'è stato un momento in cui veramente gli si è chiusa la vena.
Con i suoi giocatori stessi?
No, davanti ai microfoni. Quella intemerata che ha fatto contro l'arbitro La Penna è stata veramente un fulmine a ciel sereno.
Sì, anche perché poi
anche poco motivata,
anche poco, esatto, esattamente. Mentre invece questa, che evidentemente era riferita a qualche dinamica di spogliatoio, forse è un po' più motivata. C'è chi la ricollega a Teo Hernandez.
Teo Hernandez sicuramente, come dicono quelli bravi, non è sereno.
Ora, se ne va andare, cosa pensi? Così pur parlare.
Perché ha qualche problemino personale, probabilmente, che poi si vedrà in un'aula di giustizia.
Ah, è vero, c'è ragione, c'è pure questa questioncina.
Sì.
Mamma mia, Marco, è anche se divorato dal morbo, stai sul pezzo in una maniera incredibile.
Io, finché non esalerò l'ultimo respiro, le mie cialtronate le devo dire.
Massimo rispetto. Ci ascoltiamo i Duran Duran, ti dedico una canzone di Duran Duran.
Già mi sento meglio.
Per i Duran Duran, io devo dire, è un gruppo che ho scoperto molto nel tempo. Vediamo, sentiamo, anzi. Piace Marco sta canzone, l'ho dedicata a te.
E io ti ringrazio.
Io ho sbagliato anche a fare la partita perché ho alzato un altro canale, sì, ma infatti, sai, siamo nella casa di libertà. Allora, c'è un piccolo problemino col mixer questa sera.
Uno dei tanti.
Vediamo se l'abbiamo superato. Piero, ci senti?
Buonasera, vi sento.
Il miracolo di Madrid.
È l'ombre vertical desde Madrid.
Questo è il contesto. È il contesto.
È il contesto.
Piero Capponi, hai aggiustato il mix con la tua
Novello Rimida.
Come due miracoli in un giorno, la Juve che batte il City dei fantamiliardi, petro miliardi, e poi tu che l'hai vista ieri la Juve, immagino di sì.
Ieri mi ha chiamato mio padre al trentesimo dicendo facciamo schifo. Motta è il nuovo Maifredi.
No,
e dai. Poi Maria. Sì. E poi mi ha chiamato il secondo tempo. Siamo una squadra fortissima.
Vabbè, questo è il calcio.
Sale l'equilibrio del tifoso.
È la meraviglia del calcio. Io sono, mi sono iscritto a un gruppo su Facebook di Juventini. Lo so, che devo fare? Di Juventini a Roma. Che io l'avevo fatto sperando, sai, vado a vedermi le partite al Pabetto. Ma non succede questa cosa. Comunque, vabbè, e a un certo punto apro questa chat sullo 0-0 e ovviamente leggo sconforto, leggo qualcuno chieda scusa ad Allegri, Piero, qualcuno gira molto scusa, qualcuno chieda scusa ad Allegri, poi segna Vlahovic, già vabbè, incredibile, lo stampellone serbo, vabbè, dico, ma io godevo come un animale, perché comunque il City, per quanto sia parecchio spompato, voglio dire, è una squadra che ha dettato legge in Europa negli ultimi 10 anni, comunque poi fa entrare McKennie e Weah, e io leggo, ma su questo gruppo, questo fa uscire, è uscito mi sembra Kefren Thuram e con Seisao mi pare ha fatto uscire,
sì.
Dice ma che è del mestiere Motta, lo sa fare il suo lavoro, 5 minuti dopo doppio assist di Weah e gol bellissimo di McKennie, tra l'altro se te lo ricordi identico a quello che fece contro il Barcellona nel 3-0 con cui vinceva a Barcellona con lo col Camp Nou vuoto, c'era ancora la limitazione del Covid, con il CR7 in squadra, ti ricordi? Vincevamo 3-0, doppietta di Ronaldo,
sì, ricordo,
e fece esattamente sto,
ma lì nessuno ha detto qualcuno chieda scusa a Maifredi?
Qualcuno chieda scusa a Maifredi. Io sono contento perché la Juve ha giocato proprio bene, secondo me, anche Marco Bosco l'ha detto,
ha giocato bene,
buona
ci voleva una serata così, dai, ci voleva, sì, assolutamente,
anche perché io voglio dire, voglio bene a tutti e voglio bene anche ad Allegri, perché comunque gli voglio bene, ma voglio dire, la gente non si ricorda bene i calci in bocca presi col Maccabi Haifa,
io ricordo, sì, perché purtroppo l'Europa me la ricordo tutta,
capito, comunque quindi, comunque
sì, vabbè comunque era così. Su Allegri mi ricordo solo l'unica cosa che mi ricordo di Allegri, l'unica battuta che mi sia mai piaciuta di Berlusconi quando lo presero al Milan, che gli dissero ma signor Berlusconi, signor Presidente, ma Allegri sembra che sia comunista, e disse Berlusconi peggio, è di Livorno. E questa fu la più bella battuta della storia di Berlusconi, secondo me. Quindi scusate questa
ma figurati, tu puoi tutta sotto. Guarda, avendo risparmiato la Città Aperta una spesa dei 700 euro almeno, io puoi dire quello che vuoi, puoi dire quello,
posso
che
dire
vuoi,
quello che mi pare.
Comunque allora vabbè, questo riguarda noi. Marco ha vinto i prognostici, io secondo, tutto terzo, ma perché probabilmente è la prima volta che li fai, devi un attimo scaldarti,
sì,
perché poi
sì, no vabbè, ha fatto un triste 3, no?
Sì,
un triste,
io un misero 4,
poi magari ho fatto 5, ragazzi,
a posto. Allora
non giochiamo alla schedina mai,
non ho mai vinto
nulla.
I prognostici sono gratis.
Allora sono gratis. Ovviamente tu sai che non possiamo non interpellarti, vista la tua diciamo collocazione geografica, partita molto bella
al Gavis,
sì, Atalanta Real Madrid, il Madrid avevamo detto mai darlo per morto, infatti però se l'è un po' sudata, che aria si respira? Beh, si dirà qualcosa di buono su sta Atalanta Real Madrid, immagino, no?
No, l'Atalanta arriva, c'è la paura vera, perché se il Madrid perde questa partita va veramente in paranoia, ma a due giornate dalla fine in paranoia, ha segnato la BMW, sì, o la BMW, la pronuncia spagnola, la BMW, quindi Bellingham, Vinicius, Mbappé, che è questo, che era un po', che è un po' la chiave un po' del discorso, no? di questa squadra. L'Atalanta è uno squadrone e ha fatto bene. Lookman sembra un giocatore, credo c'ha 27 anni, nessuno si spiega come giochi a questi livelli, anche se poi alla fine 27 anni sono la vera età della maturità, no, per un calciatore. Magari purtroppo i figlioli prodigi, questi ragazzi prodigio che ci sono ora, fanno perdere di vista che alla fine per diventare calciatore dovevi maturare un po', no, sotto certi, sì, certi aspetti. E niente, poi c'è Ancelotti che è tornato a fare l'Ancelotti, ha tolto il ragazzino dal centro della difesa, ci ha messo Tchouaméni, sta cercando di rimettere un po' posto la squadra. Chiaramente Vinicius è Vinicius, non l'avevo mai visto arrabbiato in conferenza stampa tutti gli anni che lo conosco. Ha detto, dichiarato in sala stampa dopo l'ultima sconfitta, che il Madrid sarebbe stato nella finale della Champions dell'anno prossimo, cioè si è veramente molto esposto, no, in questo senso. E quindi il Madrid in Champions non si può dar per morto, ma l'Atalanta lo vedo veramente la squadra del momento, no, anche perché può essere un po' l'anno dell'equilibrio, dove venga fuori la squadra diversa, sì. Come la vedete voi?
Ma guarda, io ti dico, l'Atalanta fa spavento, è una squadra incredibile, è una squadra che comunque io esco un pochino dalla narrazione, perché poteva valere 5-6 anni fa sta storia della squadra di giocatori di seconda fascia resi grandi da un eccezionale allenatore. Per me Gasperini è eccezionale, anche se perché comunque l'Atalanta ha speso un sacco di soldi negli ultimi mercati, cioè lei, diciamo,
sì, no, infatti non è più la provinciale,
io sono fortunato che l'ho incontrata il 30 d'agosto, abbiamo vinto 4-0. Se la incontravo ora non so come andava a finire.
Ora è diverso.
Diciamo che ci mette sempre un po' di tempo a ingranare, forse questo, però devo dire che così in testa in classifica, diciamo, prima di Natale non era mai schizzata, quindi quest'anno
non è mai successo.
Non ti dico che potrebbe essere una buona, però ecco, voglio dire, se tu vai a vedere la rosa, c'è Samardžić che è un signor centrocampista, trequartista, mezzala,
grande giocatore, sì.
Ma sta in panchina, cioè voglio dire, è uno che secondo me fosse venuto dalla Juve giocava titolare.
Sì, Samardžić sta all'Atalanta come Frattesi sta all'Inter, sono giocatori che giocherebbero ovunque e nelle loro squadre fanno panchina.
Quindi voglio dire, non mi sarei adesso, per carità, il Real Madrid è il Real Madrid, non mi sarei stupito se l'Atalanta avesse vinto ieri, cioè
ha già fatto una grande partita. Io ho letto un dato, fra l'altro, che volevo dirvi rispetto a questo, che mi è sembrato abbastanza importante, cioè che in questo momento il Napoli ha una proiezione di giocare da qui, si fa tutto, gli va tutto bene, a fine stagione 23 partite. La Juventus e l'Inter, la Juventus 51, no, 53 e l'Inter 51. Secondo me quello conta poi alla fine.
Mamma mia.
Cioè, voglio dire, 51 partite da qui a fine stagione. Cioè, sono una roba veramente allucinante.
Perché l'Inter?
Perché c'è il mondialito, c'è veramente di tutto. Secondo me questo alla fine conterà. L'Atalanta era nella seconda fascia di quelli che giocano di più, credo che è 40 o 41 di potenziali. Parliamo di potenziali, cioè se arrivano un fondo in Coppa Italia, se arrivano un fondo a tutto, no? Come concetto. Chiaramente secondo me quella verrà fuori. Poi il discorso magari andrà fatto un giorno, perché squadre che fanno 70
assolutamente
partite ormai.
Tra l'altro noi, parlo della Juve, quindi noi, io te e la Juve, diciamo, noi, ci presentiamo con questa agendina così soft, con al momento stanno tornando, ma una cosa che fino all'altro ieri era manco i 16 del calcio degli anni 80 c'avevamo. Certo, è chiaro che a questo punto chi vuole competere a quel livello deve presentarsi in un calciomercato di 18 giocatori buoni, che dite? 16-18 buoni titolari, cioè il Frattesi dell'Inter, il Samardžić dell'Atalanta, ma ce ne devono essere 4-5 di questi, perché sennò non ci arrivi, no?
E 16 secondo me non ti bastano.
Sì.
16 no, buoni,
cioè, alla fine
una diciottina.
Buoni,
alla fine il Real Madrid, parlando di queste cose, no? C'ha Hendrik in panchina, Brahim Diaz, Arda Güler, no, giocatori, se stanno tutti bene, dovrebbe avere in panchina gente tipo Alaba, tipo, cioè, voglio dire, è una squadra, quello conta, alla fine
poi Alaba gli rientra a gennaio,
sì, prima o poi
sentivo Ancelotti l'ha detto, Alaba tornerà a gennaio, cioè, Ancelotti tornerà. Era molto,
sì,
molto fiducioso,
perché parecchio fermo, voglio dire, secondo me è quello che sta pagando un po' il City, che ha sbagliato la campagna acquisti, che praticamente non l'ha fatto. Il City ha preso solo Savigno e è tornato Gundogan e non c'è nessun altro che
mica l'ho capita sta parentesi di Gundogan al Barcellona, non l'ho capita tanto.
No, no, pensavo di trovare un contesto diverso e tornato indietro, forse ha beccato forse l'anno peggiore, l'anno della crisi di Xavi, è tornato indietro. Invece dall'altra parte hanno dato via Julian Alvarez, che in questo momento sta è il leader dell'Atletico Madrid, che fa l'altro e ora è in corsa da tutte le parti, infatti sta segnando, ha iniziato a segnare e poi soprattutto fa gioco, cioè davanti c'hanno Griezmann, Alvarez, è uno spettacolo in questo momento. La Atletico Madrid è la squadra più taccagna, più brutta del mondo, perché veramente nemmeno con grandi fenomeni riesce a giocare, e invece quest'anno Julian Alvarez sta facendo un po' la differenza. Le rose sono fondamentali.
Il ciolismo, ti ricordi il ciolismo? Il ciolismo che sembrava a un certo punto la terza via.
No,
no?
Il ciolismo è una roba. Il ciolismo è veramente una roba. Cioè, è vero che fa 13 anni consecutivi di Champions, e quindi chiaramente ha collocato l'Atletico Madrid, che era una squadra veramente molto strana 15 anni fa, oggi è la terza potenza spagnola, ma fra l'altro anche per fatturato credo che sia la settima o ottava squadra del mondo, cioè è diventata una squadra che arriverà ora ai 500 milioni di euro di fatturato, quindi insomma sono entrati in un'altra dimensione grazie a Simeone, questo è vero, però non riesce a reinventare, cioè lui non riesce a pensare da grande, deve per forza mettersi nella parte della finta provinciale perché c'è questa soggezione rispetto al Real Madrid e Barcellona, che poi fa comodo perché tanto inizi il campionato sapendo che arrivi sempre terzo, no? Quindi lui lo dice, se noi si fa 500 milioni ma l'altro ne fanno 1000, quindi noi siamo destinati ad arrivare terzi, ma i tifosi sono un po' stanchi, no, di questo discorso. Di fatto ha fatto la conferenza stampa dopo la vittoria in Champions, ha riparlato un'altra volta del famoso partito a partito, no, che dice lui, no, che non ha mai uno spazio temporale per degli obiettivi, e tifosi si è un po' rotto le scatole, no, in questo senso. Però vabbè, sono cose così. Comunque, tornando all'argomento, secondo me le rose vanno riviste anche il numero, perché alla fine non puoi fare 70 squadre, 70 partite con 20 giocatori, 25 giocatori in squadra.
Beh, diventa se, un problema. Se io nel mio Perugia di Football Manager, che sto conducendo alla vittoria della Serie C, io metto le maglie, io impongo ai miei giocatori le maglie progressive 1, 2, 3, 4, 5. Non esiste che saltino una, se no li caccio. Sono arrivato alla 52, voglio dire, è Perugia, è vero che ci ho messo tutta l'Under 20 e mezza Under 18 dentro. No, adesso, a parte,
ma il presidente chi è? Gaucci?
Il presidente, no, è adesso una multinazionale americana. Poi su
Football Manager, tua gangherata squadra, intendo. Chi c'hai? Cosmi in panchina e Gaucci?
No, nella mia, io sono l'allenatore. Alessio Maccioli.
In panchina c'è lui. Sono in questo momento, gioco la 38-39, la stagione 38-39.
Veramente?
Con il Leeds.
Io sto alla 25-26. Io sono la 20, ho iniziato l'anno alla 24-25, perché ho iniziato 23-24 perché era l'edizione dell'anno scorso, ma hanno segato i play-off.
È un argomento che non abbiamo mai trattato, io ho basato la mia azienda sul Football Manager.
Ma ci credo, ma infatti volevo proprio chiederti, ma le rose delle tue squadre, non quella di Football Manager,
25 giocatori,
tutte quattro?
Tutti i 25 giocatori, sì, è la regola qui, e poi c'hai la libertà.
Ah, una regola proprio, tutto. Cioè più o meno.
Sì, non è una regola. Sì.
Ma scusa,
no, puoi averne meno, mai più, non di più.
Aggiornaci un attimo, Guadalajara ha fatto.
E Guadalajara ha fatto un miracolo, perché diceva, ha segnato, giocava contro la seconda in classifica, ha segnato al 25esimo fuori casa, fra l'altro, l'1-0, e al 30esimo gli è stato espulso per rosso diretto un giocatore per una situazione che non si è capita, di fatto gli hanno tolto addirittura, hanno fatto ricorso, è stata tolta l'espulsione, la squalifica, e siamo andati sotto 2-1 in 10, quindi 1-2-1, e in 10 abbiamo pareggiato 2-2 e abbiamo portato via questo risultato, quindi continua a essere primo. Ora mancano due giornate alla fine del girone d'andata, vediamo se dovrebbero essere due partite alla portata. Addirittura ora in casa con l'ultima in classifica, la classica partita pericolosa, no? La partita trappola in questo momento in casa, e poi c'è un'altra con un'altra squadra che è sesta, settima, però che è molto discontinua. Vediamo se riuscisse a vincere queste partite, avremo gli stessi punti dell'anno scorso a fine stagione. Sarebbe una cosa abbastanza clamorosa, sarebbe già salva la squadra, praticamente sarebbe già salva,
e quello è l'obiettivo. 40... quello è l'obiettivo. Insomma,
ora... sì, l'obiettivo l'anno scorso si salvò all'ultima giornata. Quindi, restando che chiaramente l'obiettivo era cercare di arrivare ai playoff, in questo momento c'ha 10 punti di vantaggio per la prima squadra fuori dai playoff, quindi chiaramente così. Comunque, ecco, tornando alla rosa, c'è il discorso degli under 23, cioè te puoi portare dalla squadra, dalle famosissime squadre B, puoi portare alla prima squadra tutti i giocatori under 23 che ti pare, e però poi devono, cioè diciamo, tornano, cioè hanno quello che si chiama la ficcia, cioè la tesseramento B, no? Il tesseramento B, quindi i giocatori li puoi portare in prima squadra e poi possono tornare a giocare nella loro. Però nella prima squadra non puoi avere più di 25 tesserati.
Vedi, questo
vale anche per la Liga, vale anche per la Liga.
Quindi anche il Real e il Barcellona possono avere al massimo 25.
Sì, hanno 25 tesserati, poi possono pescare chiaramente, per esempio, Marc Casadó, no? Che è la grande sorpresa ora del Barcellona, viene dal B, c'ha la tessera B, non c'è il contratto della squadra A, c'è il contratto della squadra B, quindi quelli li puoi portare su quanti te ne
come
pare,
la Juve che pescava Yıldız l'anno scorso dall'Under 23.
Esatto, sì, esattamente, stesso discorso.
O dalla Primavera, anche dalla Primavera lo stesso, cioè dalla Primavera tu puoi pescare lo stesso modo, giusto?
Sì, ma in anche perché la Primavera proprio per regola devono essere under qualcosa, no? In Spagna la regola è under 23, quindi sotto gli under 23 ti puoi fare questo ascensore, pescarli per la prima squadra e riportarli giù. Se invece peschi un giocatore che è maggiore di 23 anni dalla squadra B, non può tornare poi nella squadra B, cioè se va nella squadra A non può tornare nella B. Quello dà un po' di gioco, di fatto tante squadre B nascono per quello, è come una specie di avere un tesseramento allargato, no? Cioè noi quando abbiamo fatto l'anno scorso la regola erano 23, quindi quest'anno l'ha portato a 25. Questo 25 ha aiutato perché chiaramente noi avevamo lasciavi dei tesseramenti della squadra B, le lasciavi a disposizione della squadra A, quindi mettevi un paio di under 23, le tesseravi con la squadra B, però in realtà erano aggregati a tutti gli effetti alla rosa della prima squadra, no? Quindi è una specie di escamotage, in questo senso è molto, cioè, molto, molto logico e legale, ma sono escamotage. Però chiaramente il tema rose è un tema che va parlato, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
Lazio di nuovo in vantaggio, aveva pareggiato l'Ajax 2-1, di nuovo prima in classifica.
Sì, Lazio quest'anno è incredibile, ragazzi. Marco Baioni veramente è un allenatore da fargli i complimenti. Che, tra l'altro, noi, per esempio, parlo sempre di noi juventini, vale anche probabilmente per le altre squadre, però noi questa storia delle rose un po' sbagliate l'abbiamo visto quest'anno, perché io, facendo il giocherello, no, come ti schieri in campo, quattro difensori e ormai mi immagino due per ruolo, a me mancava un centrale. Perché noi avevamo tecnicamente a destra, diciamo, Danilo Savona, a sinistra Cambiaso, Cabal, e poi i centrali Bremer, Calulo e Gatti. Dico, me ne manca uno. Infatti, forse so io che ho tirato a Juve, guarda un po'.
Ora te ne mancano due.
Ora te ne mancano due. Invece stavamo giusti a centrocampo. Se devi via Fagioli a gennaio, però torni a essere. Cioè, se ti si infortunano due in contemporanea, sta di nuovo stretto. In attacco, vabbè, c'erano Milik e Vlahovic. Purtroppo Milik, anche se forse Milik era un po' probabile che gli saltasse qualche perché.
Ascolta, ti faccio una domanda. Ma te il Perugia come l'ha fatto? Te lo dico io come l'hai fatto. L'hai fatto minimo 22 giocatori, due per ruolo in tutte le posizioni.
Assolutamente, io sempre no? Così, sempre così, il
sempre così. Poi c'ho il ventitresimo, il 24esimo, il 25esimo, perché poi questo numero 25 è il numero magico, per esempio anche in Coppa, no? Anche nella Premier la stessa regola, devi avere 25 giocatori, tra l'altro devono essere 8 di formazione inglese, e in Champions sapete meglio di me, ci sono i 4 che devono essere della formazione interna, no? Della squadra, della squadra. Di club, no? Chiaramente la Juventus ha fatto a livello di centrali soprattutto una pianificazione sbagliata, ha speso poi 50 milioni per Douglas Luiz che gioca meno di me,
però a me, io vedendolo mi sembrava forte, io un po' l'avevo visto,
anche io l'avevo visto, no, io lo conoscevo, infatti non l'ho capito perché non gioca, non so che è successo, perché non è un giocatore da non giocare. Fra l'altro Aston Villa l'aveva veramente venduto a malincuore solo per un problema di bilancio, che dovevano venderlo per forza, ma non avevano nessuna intenzione di venderlo. Ora c'è il rischio che glielo ridiamo indietro gratis con una lettera di ringraziamento, non lo so, però
sarebbe un
c'è
peccato.
Qualcosa che non è stato fatto bene.
Non mi sembrava però di passo velocissimo, cioè mi sembrava un po' cadenzato come passo per il centrocampo della Serie A nostra, ma
beh, io gli ho visto fare bello.
Però guarda, oggi ho ascoltato una cosa al contrario, come si chiama quel terzino del Torino, credo argentino, Coco? Che è stato comprato, cioè, no, ora comprato ora quest'anno dal Betis, Rodriguez,
forse
sì, faceva il faceva il laterale o il terzino nel Torino, o il centrale nella difesa a 3 del Torino l'anno scorso. Tre stagioni col Torino, ha giocato 35 partite all'anno.
Sì, Rodriguez,
e nel
sì.
Betis non gioca perché dice l'allenatore che non c'ha il passo per giocare, perché non manca il fisico, non corre, non c'ha il passo per giocare in Liga. Mi sono rimasto veramente sorpreso perché ha fatto 100 partite in 3 anni in Italia. Ho detto, ma mi sembra veramente strano che Riccardo Rodriguez credo che è forse
mi sono
rimasto veramente sorpreso. Ho detto, ma come, c'è una differenza?
È capitato,
ha giocato 100 partite col Torino, boh, non lo so,
calciatore strano, svizzero, no? Svizzero,
Riccardo, svizzero, sì, forse
sì,
svizzero.
Sì, sì. Nel Betis lui ha detto
sì, gioca a sinistra,
è il capitano l'anno scorso,
gioca sempre,
sì. Ma sai, io penso che molte cose sono, poi tu lo saprai meglio di noi, perché cioè è un attimo, secondo me, che un calciatore entra in un tunnel difficoltoso,
sì,
e
sì,
poi ti inizia, capito, l'infortunio. Cioè,
se guarda De Ketelaere, sembra fratello questo.
Sì, sì, ecco, bravo, De Ketelaere è un esempio, ma
Madonna, De Ketelaere davvero, ma il Milan c'è gente, non si è buttato di sotto nessun
direttore sportivo, tecnico, incredibile,
osservatore, qualcuno.
Infatti lì l'hanno proprio
cambiato mestiere,
lì hanno sbagliato proprio la collocazione tattica, l'hanno messo trequartista, lui è una punta. Lui l'ha detto, cioè io
ma mangiatorone.
Però se lo metti nel mezzo al campo si perde.
Ma sì, ma
no, sì, certo, cioè,
è chiaro.
È vero che sembrava che ci avesse l'istinto assassino di Bambi, quando l'ho visto all'inizio, ma invece è un giocatore vero, cioè porca miseria, veramente un giocatore tecnicamente un fenomeno. È curioso, è uno di quei casi un po' strani, no? Che succedono nel calcio spesso, succedono spesso. È chiaramente.
Ma ti ricordi Quaresma? Comunque. Lo prese Mourinho, sembrava sto fenomeno, non drusciò un pallone nell'Inter.
Ma è
un fenomeno, cioè, vuol dire, il Quaresma in Portogallo è un personaggio,
ma da noi
è un garino sotto Cristiano Ronaldo, ma insomma nel top 5 della storia del Portogallo ha fatto delle stagioni a giro per il mondo straordinarie, meno che all'Inter, che veramente non ha fatto proprio niente.
Cioè, un giorno si fece, un giorno azzeccò il cross, noi facemmo gol e Mourinho si girò verso il pubblico con le braccia aperte e per dire, oh, ho fatto un cross.
guarda le statistiche
ma
volevo dirti una cosa, alla fine l'ho notato, tu ce l'avevi anticipato, che per quadrare un po' i conti alla fine Ancelotti di fatto ha più o meno riproposto, cioè, ha fatto fuori Rodrigo, cioè per far giocare insieme Mbappé e Vinicius rendere Bellingham, diciamo, un po' più in mezzo, di fatto sì, nelle formazioni, diciamo, di prepartita era dato come un 4-2-3-1 come ha messo in campo il Real, però in realtà io l'ho visto un pochino come una specie di 4-3-1-2, cioè con Bellingham che faceva di fatto il trequartista un po' di fisico e Brahim Diaz che saliva però. Quindi diciamo che purtroppo
sesta partita consecutiva a un gol di Bellingham che è tornato in forma, chiaramente lo si vede, giocatore impressionante, veramente un giocatore, mi sembra, sì, di questi che hanno, cioè, fatto c'ha 20 anni, che la gente non se ne rende conto, ma c'ha 20 anni Bellingham,
fa spavento,
abbiamo 42 ma c'ha 20
fa
anni
spavento. Bellingham fa spavento,
fa spavento, fisicamente è una bestia assoluta, cioè, l'ho visto anche da vicino, io non sono precisamente piccolo, sembrava un bimbetto accanto a Bellingham, cioè veramente un armadio clamoroso, c'ha il senso del gol, fa movimento, cioè, c'ha un fisico lì nel mezzo che fa presenza, recupera pallone, veramente è un giocatore importante, veramente vede, farà storia. Infatti non è un caso che il Madrid si è recuperato perché Bellingham è tornato quello un po' dell'anno scorso, dove fece una stagione impressionante in questo senso, sì, e sacrificato il Rodrigo, altro che giocherebbe titolare in tutte le squadre
del mondo,
probabilmente del mondo e non gioca nella sua, no? Che è curioso.
Comunque, è così. Parentesi del calcio dal basso nostrano, domenica Piero dovresti venire a Grosseto perché c'è Grosseto Givi Borgo, partitone?
Vulcanice. No, Grosseto sei vittorie consecutive,
ma domenica terza contro la terza,
storia di calcio veramente curiosa, perché con Sonny non ci credeva nessuno, le cose come so, e invece ha messo lì la squadra, sei vittorie consecutive in qualsiasi categoria sono una cosa abbastanza difficile, assolutamente.
Con gran colpo, sì. Gran gol di Marzierli al giocatore di volley.
Ti ho visto polemico, un po' polemico, con i tifosi, sì, del Grosseto, sì, sì, so, su qualche foro. Ti ho letto un, sì, po' polemico,
sì,
letto,
sì,
un po' polemico.
Perché io non da, perché da arbitro non
sapere che Marco nel tempo perso queste... fa incazzare i tifosi del Grosseto.
Sì, sì. dopo che ha fatto incazzare quelli dell'Inter.
No, quelli di... no, sì. C'è un gruppo di alcune pagine di tifosi grossetani che mi fanno impazzire.
Poi devi stare attento,
sì, ma vabbè, Marco, però il problema è che con il tifoso non puoi discutere, no. Il tifoso, hai fatto poi i complimenti al Sirpe, beh,
Sirpe,
quando ha fatto...
Sirpe è mio amico. Sirpe ha detto, perché, Sirpe è una regola, se io casco in aria è sempre rigore, se te caschi nell'area mia non è mai rigore.
Mai rigore, ma appunto, cioè, ma lui è così, cioè, il vero tifoso è così, ma lui è la coerenza pura, perché
sì,
lui, sì, è veramente così, quindi non gli puoi dire niente.
Sì, sì, ma no, io e Sirpe eravamo a cena, mesi fa eravamo a cena insieme, abbiamo stabilito un no contest io e lui.
Avete fatto bene.
Io ce l'ho con quella signorina che ogni tanto mi commenta. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, tra poco dobbiamo...
Una cosa, però, volevo farvi una domanda, sì, a voi anche, perché poi ne parlerete della Roma, no? Penso,
sì, sì, perché io ritorno dall'Olimpia.
Ho visto che Ranieri oggi ha dichiarato che stanno lavorando sulla nuova... Cioè, hanno fatto una cosa fatta bene, cioè, la Roma credo che... Non c'era nessuno che sapesse che si giocava a calcio, cioè che avevano comprato una squadra che giocava a calcio, non si erano accorti. Allora hanno deciso di mettere un po' lui al comando della situazione. Per quello che ho letto, stava cercando, ha iniziato già a cercare l'allenatore,
sì,
per la nuova, l'anno prossimo, no? Un, sì, po' l'hanno messo tipo, non direttore sportivo, ma quasi consulente tecnico, no?
Sì, quella specie di direttore tecnico.
Ho capito,
sì,
bene.
Sì, sì, hai capito benissimo.
È una buona idea, eh? È una buona idea.
Ed è lo stesso ruolo che poi. Sì, ma io lo vedo proprio una sorta di direttore tecnico, proprio. Cioè uno che. C'è qualche volta nella storia del calcio c'è stata questa figura di direttore tecnico, che però era uno che,
sì,
pensava quasi più al campo che alle strategie, diciamo. D'altronde la Roma, cioè la dirigenza Friedkin, voglio dire, si è dimostrata volenterosa, perché comunque ha speso quasi €1 miliardo da quando è arrivata.
Sì, però ha capito che ci vuole un trade union, ci vuole che non può,
certo,
essere una signora greca presa...
Un direttore sportivo che parla solo francese in Italia,
è quello il problema.
Piero, voglio dire, un direttore sportivo
ti fa fatica, ti fa fatica, telefoni dall'altra parte non ti rispondono direttamente.
Come l'altro giorno sono andato a seguire un evento, dovevo intervistare l'ambasciatore del Giappone. Ho detto, porca miseria, parlerà italiano? Ci mancherebbe, l'ambasciatore del Giappone parla italiano. Vado da lui, dice: no, la segretaria, se vuole, può rispondere in inglese, ma non lo sa benissimo. Cioè, nel senso,
e quindi un'intervista tra sordomuti avete fatto?
No, vabbè, gli ho fatto domanda in inglese, ma ha risposto in inglese.
Però
colpisce, perché delle volte quello che tu ti aspetti, voglio dire, io mi aspetto che l'ambasciatore di un qualsiasi paese in Italia sappia l'italiano, no? Come se io facessi l'ambasciatore, certo, in Svizzera, devo sapere lo svizzero.
Però io ti avrei voluto vedere esprimerti in giapponese.
No, io in inglese, il giapponese mi manca. L'inglese è un po' maccheronico, ma riesco,
sì,
a fare.
Sì, sì, sono,
avrei pagato per sentire.
Sono d'accordo, forse è un po' il limite di queste dirigenze, di questi. Io sono molto a favore, sarà perché poi alla fine io sono una società che compra squadre di calcio e lavora sulla gestione di squadre nel massimo rispetto delle strutture locali, delle realtà locali, ma insomma cerca di portare delle idee, perché se stai dietro al tifoso non avanzi mai un millimetro, cioè non fai mai una cosa. Ma veramente mai. Però capisco che anche, soprattutto in Italia, dove c'è una idiosincrasia molto, molto complicata, devi dotarti di una struttura tecnica che faccia questo lavoro, anche perché poi il calciatore, che è veramente un figlio d'Androcchia, se ne approfitta di una mancanza,
certo,
di gestione,
certo,
di una mancanza di figura tecnica, fa quello che gli pare. Tanto l'allenatore non lo puoi, cioè tanto butti fuori l'allenatore, non butti mai fuori 25 giocatori. E chiaramente, se non c'hai qualcuno che porta la voce della società vera e protegge l'allenatore, diventa un macello, perché chiaramente i giocatori sono così, sono figli, sono farabutti, dai, sono farabutti.
Sì, decisamente.
Quindi,
sì,
ci,
sì,
vogliono queste figure, è fondamentale. Secondo me Ranieri è perfetto,
e si dice
anche perché è stimatissimo,
sì,
è intelligente, uno conosce l'ambiente, è stimato in 5-6 paesi, cioè in Spagna è una, per esempio, è una grandissima stima hanno di lui, perché ha fatto veramente un bel lavoro anche qui, cioè è una persona con grandi rapporti, secondo me bravi chi l'ha scelto anche per questo ruolo, non solo per fare l'allenatore ora, diciamo così, ad interim fino a fine stagione.
Dicono che abbia provato con Allegri,
alcuni dicono che ritorna Mourinho.
Dici che Mourinho lo voleva ora il Wolverhampton, forse c'è un'offertona del Wolverhampton.
Sì, non sta facendo benissimo. Vabbè.
Vabbè.
No, ormai è finito, dai, è a fine ciclo, no? Non pensate.
Io già con la Roma lo vedevo un po' a fine ciclo, ma carità, lui è la Roma.
Sì,
quando
sì,
mi parlate
sì,
di sì, Dio, sì. Io mi inginocchio.
Lo so, al cuore non si comanda. Piero, ci sentiamo giovedì. Grazie.
Ci sentiamo giovedì, grazie.
Un abbraccio,
ciao,
grazie.
Piero. Un abbraccio a Yuri.
Perfetto, ciao, grazie tante. Piero Capponi, la nostra voce da Madrid.
Vuoi mettere un po' di musica?
Yuri. Sì, ti ho preparato un altro brano Duran Duran. Ti dico quest'altro brano oggi.
Però fanno partire bene stavolta.
Guarda, così e così. Piacevano i Duran Duran quando eri un giovane paninaro, no?
Ero più per gli Spandau, però i Duran Duran poi li ho riapprezzati in maturità, erano due belle band.
Sì, vediamo se funziona di nuovo il mix. Ci sei, Yuri?
Io provo ad esserci.
Sì, no,
ci sei. Parli di qualcosa di sensato.
Io ricordavo che mettevi Ramones, i Clash.
No, ormai ce lo siamo giocato.
Anni 80.
Dai, Duran Duran, parla un po', di qualcosa di sensato.
Vorrei mandare un grande saluto a Piero Capponi.
Ti saluta pure lui, ti abbraccia forte.
So.
Allora, Yuri, cosa succede?
Aspetta, fammi dire una cosa, Yuri. Yuri, prestazione sconcertante dello Sporting Braga. Una cosa limiti dell'ufficio inchiesti.
Meno male. È vero. Ero allo stadio.
Mamma.
Ho visto una squadra totalmente assente.
Ma giocatori senza giocatori inermi, perdevano palla come se stessero giocando qui sotto nel cortile di Casal Bruciato.
Sì, ma meno male,
Meno male, sì, sì.
Certo. Gli avete dato i soldi?
La Roma comunque ha fatto un turnover. E si è presentata sulle fasce con Saud Abdulhamid e Nicola Zaleski.
Si è fatto un assist non male, Saud Abdulhamid.
Ma a me ti dirò, Zaleski non mi è dispiaciuto, sai, Yuri?
No, Zaleski comunque ci sarà un motivo se la Polonia lo convoca e se anche un certo Lewandowski lo ha esaltato. E il problema è che si è un po' perso strada facendo.
Sì.
E comunque sono davvero davvero spaventato dalla Lazio di Baroni,
sì.
Devo fare un plauso. Perché
andata in vantaggio, l'avevano ripresa.
Vincere ad Amsterdam e riprendersi la vetta di questo girone di Europa League è davvero tanta roba, senza pensare a quello che sta facendo in campionato. Ecco, mi è salito un po' un campanello d'allarme pensando alla Lazio, ora che sono tornato a casa dallo stadio.
3-1, ha segnato Pedro ora.
Sì.
Ragazzi, perché Baroni è un signor allenatore, perché gli hanno fatto la squadra che lui ha chiesto e perché hanno iniziato ad allenarsi come si fa, che a fine luglio, primi agosto.
Non solo, ma pare che lui li coinvolga sempre tutti. E quindi, a differenza di Conte, per esempio, che ha i suoi 11-12 soldati e gli altri non vedono il campo se non all'86esimo, questo li fa giocare tutti.
Mi sembra davvero davvero bravo e si vede anche guardando il Verona adesso, che certo avrà fatto pure una campagna di cessioni importanti, ma rasenta la Serie B.
Ma gliela fecero pure a lui, se vi ricordate l'anno scorso, poi lo dicemmo, non mi ricordo se eravamo in radio, eravamo ancora in versione video, mi pare che lo dicemmo, che a Baioni gli hanno smontato tutta la squadra.
Smontano la squadra a gennaio.
A gennaio, totalmente, ma veramente roba di 9-10 cessioni.
Per ora. Cioè, comunque è un signor allenatore, secondo me.
E, poco da fare. E lunedì c'è Lazio-Inter.
Sarà interessante vedere come andrà.
Però Yuri, voglio dire, la cura Ranieri sembra che stia funzionando. Mo grattate come te pare, fai gli scongiuri.
No, diciamo che la cura Ranieri funziona già da Tottenham, dalla trasferta di Londra. L'avevamo un po' commentata, dicevo, questa partita è lo specchio della stagione, perché eravamo stati sfortunati e poi alla fine, oltre il 90esimo, la risolta Hummels, che sembrava un giocatore improponibile, e invece da lì c'è stata un po' la risalita della china. Ovviamente hai perso con l'Atalanta, me lo aspettavo, con l'annesso gol di Zaniolo, che è stata una bella beffa.
Hai rosicato, ti ha fatto incazzare Zaniolo?
Ero allo stadio anche in quel caso e diciamo che è stata dura, però è anche stata un po'... non lo so, frustrante da parte sua, perché comunque da quando ha lasciato la Roma, forse ecco, l'unica volta che si è ripreso la copertina è stato il gol che ha fatto contro la Roma. Cioè, comunque mi sembra anche lui un po' incastrato nel suo personaggio.
Sì. Sì.
Vabbè, totalmente, ma si sape, cioè, voglio dire, si era capito da... Purtroppo Zaniolo è uno di quelli che andrà a sprecare, gli auguro di no, ovviamente un grandissimo talento, a parte il fatto
diciamo che sembra un Cassano prematuro.
Sì, sì, un Balotelli un po' più rifinito.
Un Cassano prematuro che non c'ha, i piedi di Cassano, però, perché...
Esatto, esattamente, io dico proprio da un punto di vista di bruciarsi.
Sì, perché Cassano, io, diciamo, delle volte mi fa impazzire, avvelenare con le sue cose che dice
Cassano
adesso.
Cassano con Bari è in giallo rosso, uno dei migliori giocatori che abbiamo visto.
Capito, cioè, nel senso...
La cura Ranieri funziona, è incredibile che oggi alla Roma abbiano segnato 3 outsider, adesso si dice underdog, cioè... Lorenzo Pellegrini, che veniva da 3 panchine in odore di addio, il capitano in crisi che è riuscito a sbloccarsi, Saud Abdulhamid, che finora è stato un oggetto misterioso, ha fatto più danni che altro.
Beh, però manco ha mai giocato, cioè manco lo facevano mai giocare.
No, ha giocato poco, però ha fatto dei danni, cioè insomma ha dimostrato di non essere proprio prontissimo per la categoria. Ecco, magari un anno in primavera gli avrebbe fatto bene, secondo me, da un punto di vista proprio di...
20.
Non tantissimi, ne avrà,
è giovane,
21, 22. Però viene dall'Arabia Saudita,
il primo giocatore arabo,
esatto, saudita. Il primo giocatore dell'Arabia Saudita che viene in Serie A non pronto,
a parte il figlio di Gheddafi,
a livello
libico, era libico,
è arabo.
Ma no, libico, sì, per carità, uno può, per estensione anche Yuri è arabo, allora se lo vedi, però non
anche
è
io arabo. Sono arabo, sono i genitori siciliani,
capito.
A me piacerebbe essere arabo, ma sotto Reggio Calabria non lo so.
No,
ti piacerebbe essere arabo?
Beh, perché no?
Ma sì, diciamo che, ma non lo so.
Chi l'ha fatto il terzo gol della Roma, mi sfugge adesso?
Un altro outsider come Mario Hermoso.
Hermoso.
E poi aspetta, Mario Hermoso è outsider perché gli dice un po' sfiga negli incastri con gli allenatori, perché Mario Hermoso lo voleva al Real Madrid, come a un certo punto sembrava che lo fosse
Real Madrid. Ma se ne parla di sirene del Real su Mario Hermoso, perché comunque lui era una colonna dell'Atletico.
Sì.
Un giocatore che ha una cifratura tecnica, cioè, abbastanza importante, però non si è trovato finora, è stato sfortunato anche a livello fisico.
Sì, però diciamo che
la stagione a settembre non l'ha aiutato.
Che lui, insomma, diciamo che i 3 dietro della Roma, secondo me, per carità, poi Mancini il suo lo fa sempre, anche se non lo sopporto, però diciamo Hermoso,
adesso è Ndicka, Hummels, Mancini.
Sì, proprio che è quello più giusto. Mancini centrodestra, Ndicka centrosinistra, sembra, e Hummels centrale dietro. Forse Hermoso centrodestra al posto di Mancini, tecnicamente, come valore tecnico, sarebbe una gran difesa, però probabilmente
sulla carta.
E comunque, vabbè, diciamo che però questa è una Roma che, se non snatura di nuovo il suo modello di gioco, e se prende perché poi alla fine mi sembra che Ranieri stia un po' giocando sulla falsa riga dell'idea tattica, un po' anche di, cioè, il problema è che la Roma gli hanno fatto una squadra per giocare con la difesa a 4, mi pare, non voglio fare il tecnico a 4 soldi, e poi di fatto invece si esprime meglio con la difesa a 3, quindi gli mancano i centrali in panchina.
È un vice numero 9,
ma poi gli mancano anche gli esterni, i famosi esterni, sì, tutto fascia.
Quella è la priorità, probabilmente la priorità è quella. È un titolare a destra e un rincalzo a sinistra. Però,
ma un rincalzo buono, però, importanti. Capito? Perché poi quando ci gioca il Sciarabi lo stesso Zaleski, insomma, non è il ruolo tutta fascia, non sono nessuno dei due, capito?
No, il rientro di Salemakers da questo punto di vista può essere.
Ma manco lui è un tutta fascia, lo fa, ma
no,
non è.
Non ha fase difensiva di sicuro, però comunque ti può dare un'alternativa più valida rispetto a Selic.
Lo so, questo è un po' il problema, però tu sei più fiducioso di quando, insomma, di un po' di tempo fa, no? Voglio dire.
Beh, adesso mi sembra che il paziente sia in via di guarigione. Quando ci sentivamo con Ivan Juric,
diciamo che il paziente reagisce agli stimoli.
Esatto, diciamo che la cura comunque sta iniziando a dare qualche effetto, perché il passaggio da De Rossi a Juric da queste latitudini è stato davvero complicato.
Dobbiamo coinvolgerti, visto che ci sei stasera, per il giro dei pronostici.
Ma non vedevo l'ora, ragazzi.
La cosa più bella è questa.
Allora, io ho già preparato il foglietto. Comincio con le partite, che siamo in chiusura. Allora, l'ordine in cui li diciamo sono io, Yuri e Alessio. Wow. Allora, okay. Empoli-Torino. Comincio io e dico X.
X anch'io.
Ripeti la partita, non t'ho sentito.
Empoli-Torino.
2. Anzi, no, sai che ti dico, scusami, uno.
Ma comincia a farmi fare.
No, vince l'Empoli, segna Colombo che ce l'ha fatta calcio.
Ti ricordi quando l'anno scorso simulavi e Yuri diceva, Yuri.
Ti ricordi, faceva, ero più Yuri di Yuri.
Ok, allora.
Un grande content quello.
Ora c'è la partita che ha fatto cambiare le grafiche sia a DAZN che a Sky, perché se mettessero
cagata,
Cagliari-Atalanta. Allora, cagata, secondo me è purtroppo 2.
2, anche per me.
Beh, per forza, ragazzi.
Non cambiare idea, è 2.
No, 2. Come si fa? Cioè.
Udinese-Napoli.
Interessante.
X.
2. Oh, il Napoli, abbiamo fatto prima il conteggio, anzi ce l'ha segnalato Piero. Il deve Napoli deve fare 23 partite.
La Juve 53 e l'Inter 51.
Cioè, le squadre che fanno le coppe ne fanno almeno 45. Il Napoli 23 Vero. Partite quest'anno. Cioè, dai.
Andiamo avanti. Juventus-Venezia. 1
ragazzi, 1 con doppietta di Vlahovic. A sto punto che ho preso il fantacalcio, okay. Ho fatto uno scambio suicida, Yuri, ho dato via Kane, ho preso Vlahovic al doppio del prezzo.
Ho letto di struscio.
Lecce-Monza. Lecce-Monza 1.
X.
2.
Bologna-Fiorentina 2.
X.
Bologna-Fiorentina 1.
Como-Roma. No, scusate, Parma-Verona. Parma-Verona, c'è Parma-Verona, dico 1.
Anch'io dico 1.
Dico X, giusto per non dirlo come voi, però. Okay. Voglio dire.
Como-Roma, 2.
2.
2 anch'io, dai.
Milan-Genoa, 1.
1.
X.
Lazio-Inter, X.
X anche per me.
1.
Affanculo.
Ho capito, mica. se no, se faccio
Marco,
tutto uguale,
a vederla,
Marco.
No, Yuri, non vado per due motivi. Allora, io non sopporto di andare nel settore ospiti, soprattutto a Roma, perché mi disturba. Perché vorrei tornare a casa mia col motorino in 20 minuti e mi fanno stare un'ora lì, e proprio no. E poi non mi piace quello spicchio. E i prezzi, stesso motivo per cui non sono andato a vedere Roma-Inter. Io vado sempre in Tevere Laterale. Roma-Inter, Tevere Laterale 142 euro. Yuri, è immorale.
Madonna, incredibile.
No, questo è un altro.
Assurdo che non esiste un'autorità che possa regolare i prezzi dello stadio in Italia. Assurdo.
Cioè, da 75 euro a 142 è stato un attimo.
No, però è qualcosa di veramente. Non c'è questa autorità, effettivamente non è.
No, è a discrezione delle società.
Beh, clamoroso.
A livello europeo hanno messo un tetto ai biglietti di tifosi in trasferta, perché comunque a livello europeo esistono delle rappresentative di tifosi che hanno anche una partecipazione nella società. ad esempio in Germania c'è la legge che il club non può essere più del 51% di un solo proprietario, e ci sono grosse fette di rappresentanti di tifosi nelle società, ma da noi no, non c'è alcun modo. E infatti, per esempio, questa domenica la trasferta dei tifosi della Roma è vietata a Como, senza in realtà un motivo scatenante, solo per quello che è successo nel corso degli anni. Ma tra i tifosi della Roma e del Como non c'è mai stato uno screzio o un'antipatia, non c'è alcun motivo di...
Poi il Como non sta essere a, tipo da 20 anni,
esatto, è semplicemente una restrizione gratuita a cui non ci si può fare opposizione. Fronte, non ci si può appellare, esatto, non ci si può opporre.
Oggi tra l'altro mi sembra che fosse vietata anche in qualche modo la trasferta ai laziali ad Amsterdam, mi pare.
Sì, perché è stata una decisione municipale, però.
Sì, lì successe il casino che violarono la casa di Anna Frank, fecero svastiche, fu una roba.
Sì, brutta. Loro anche l'anno scorso andarono tipo a Monaco, mi sembra, a fare dei cori nazisti nella birreria famosa.
Diciamo che qui c'era, magari volendo, no, ora senza alzare il polverone, però volendo, che qui era una limitazione che poteva avere anche una base, ma francamente vietare Como Roma
no, non ha senso.
No, assurdo. Anche ai tifosi dell'Atalanta è stato vietato Cagliari senza alcun senso logistico. Cioè, poi bisogna anche pensare al fatto che vietare comunque lo spostamento di persone senza dei motivi penali è un po' anche anticostituzionale, insomma, però ecco, questo è un livello ulteriore.
Gliela fa secondo voi due l'Atalanta vince lo scudetto?
Beh, potrebbe essere una candidata molto seria, ecco, vedendo come va quest'anno, ecco.
Con la Champions.
È difficile fare pronostici, è un campionato veramente molto molto appassionante.
Vero.
Comunque, Yuri, fatti sentire più spesso, che ci manchi molto. Chissà poi come Pescialti ha fatto, Lorenzo, chi lo sa. Lorenzo è sperduto nella Maremma.
Maremma, no.
Maremma si sta ancora moltiplicando, secondo me.
Si sta moltiplicando.
In continuazione.
Si continua. Tipo i Gremlins, capito? Va bene, Yuri, dai, ci aggiorniamo. Quando puoi ci sei, capito?
Ciao,
mi raccomando.
Sempre. Ciao Marco, ciao ragazzi, ciao Ale.
Yuri Dancioni, bene Marco, siamo rimasti io e te, due anziani un po' stanchi, tu te reggi in piedi.
No.
Mo mi sento tutto anch'io perché mi sono
un
po'
sciocco. Stai benissimo. E adesso io vado sul divano con i miei gatti.
Va bene, lui va sul divano con i suoi gatti, io vado nel letto con un gatto,
con la borsa dell'acqua calda,
e una moglie, un gatto e una moglie, tutti due insieme. Ci sentiamo una bella canzoncina per chiudere.
Sì.
Ascoltate il podcast se per caso adesso avete acceso, diciamo, porca miseria, ho perso il regalmando. Ascoltate
già,
il podcast, bei momenti. E noi ci giovedì prossimo alle 10, puntuali, felici. Mai tu stai
guariti.
Guariti, sempre guariti. Buonanotte.
Buonanotte. Thank you.
to